in scena ad interpretare il protagonista, il barone Laborde, è Massimo Popolizio, che abbiamo al telefono. Pronto Massimo?
Salve a tutti, buonasera.
Ciao, ciao Massimo. Dato appunto tu sei, come dire, una sorta di attore feticcio, si può dire, di Luca Ronconi, insomma, hai realizzato degli splendidi lavori con lui, un sodalizio che dura da molti anni.
Sì, sono una ventina d'anni, cioè da quando in realtà ho cominciato il teatro quello vero professionale, che ho fatto questo incontro in Serie A, possiamo dire così, che ancora continua, una trentina di spettacoli, adesso Ronconi al Piccolo di Milano, ma abbiamo fatto i diversi teatri pubblici da Torino a Roma e poi appunto Milano.
La commedia è stata scritta nel 1934 e si racconta la storia di questo barone, un affascinante imbroglione, millantatore e mitomane, uno che sa raccontare molto bene le bugie, un artista della truffa.
Essendo scritto nel 34, fa impressione come nel 34 Brock scriva appunto una commedia di truffa, che sia una commedia di truffa, diciamo, economica, sia una commedia di truffa sentimentale, per cui ci sono anche delle vicende sentimentali. Ma per quanto riguarda la truffa economica, fa impressione come nel 34, per risanare una banca sull'orlo della bancarotta, appunto in precipizio, si riesca a vendere del petrolio che non esiste attraverso un mercato virtuale che passa tra New York, la Cina, Shanghai, Parigi, Buenos Aires, delle città che allora, insomma, facevano, insomma, sembravano lontanissime per un mercato normale come era quello, insomma, del 34, quindi abbastanza premonitore, sì, certo, si tappavano i buchi di una banca vendendo delle cose che non esistono.
Si parla di Cina nel 34?
Parla di Cina, certo, parla di Shanghai, quindi parla di Cina, parla di mercati persiani, tutto gira anche in fondo a una sorta di, cioè, che cosa serve il petrolio, anzi c'è una frase molto indicativa che dice, appunto, che dico io, dice: prima il petrolio deve essere venduto e poi, una volta che è stato venduto, comincia anche a sborgare. Quindi le banche fanno delle cose intorno a dei soldi che non esistono, quindi prima appunto il denaro gira e poi questo denaro serve per comprare della merce che in realtà non esiste, però se è stato comprata deve esistere per forza, quindi insomma tutti i nostri scandali, dalla Parmalat eccetera, c'è un piccolo però particolare che fa più simpatico il barone Laborde dei furbetti del quartierino, come sono detti. Laborde truffa non per denaro, truffa per uno spirito artistico, per uno spirito sportivo, cioè truffa per truffare, è in realtà senza una lira, gira i più grandi alberghi del mondo portandosi appresso Anna Buonaiuto, in questo caso l'altra protagonista, che fa una finta baronessa, anche lei, perché sono tutti due finti baroni, per accalappiare il riccone di turno, ma non ha soldi, quindi è tutto ciò che fa è uno spirito artistico, ed è anche per spirito artistico che truffa sentimentalmente, che avrà lì la figlia di un direttore di banca, dove la truffa sentimentale è quella che si ferma appunto al desiderio, perché per il barone Laborde e soprattutto per Bloch, che è un autore importantissimo, dai Sonnambuli, La morte di Virgilio, dei romanzi importantissimi e piuttosto tosti, l'amore è sempre visto come un desiderio, cioè l'amore si ferma nel momento in cui si desidera l'altra persona, non si va oltre. Bloch ha scritto queste commedie, per quanto riguarda poi in Austria, come se fossero dei giocattolini, per lui sono stati anche motivo di un possibile guadagno. Bloch non se la vedeva bene dal punto di vista economico, quindi dietro la sua, diciamo, produzione di grandi romanzi, Bloch ha fatto tre commedie, in realtà ne ha fatte pochissime. In Italia non sapeva nessuno che fossero state scritte, tant'è che lo stesso Magris, che ha fatto poi la presentazione per la casa Ubu Libri, per cui sono state poi edite queste tre commedie, ha scritto poi una presentazione, ma non sapeva che Bloch avesse scritto. Nessuno si aspettava che da un autore così impegnato poi venissero fuori delle commedie. Diciamo che questa è la più leggera delle tre che sono state edite. Si ride, nella commedia si ride, nello spettacolo si ride, ma è lo schema, quello un po' da vaudeville o comunque da albergo di libero scambio. Infatti ci sono diverse camere d'albergo dove gli attori entrano, escono, cioè. Lo schema è questo, ma certamente filosoficamente la commedia dice anche qualcosa di più. Se non altro, comincia con una bellissima scena in cui tutti e cinque i protagonisti, i personaggi di questa commedia sono, tranne Laborde, in questo albergo, quindi sono i soli clienti di questo albergo, e tutti all'inizio tentano di suicidarsi, quindi lo spettacolo inizia con un tentativo di suicidio, quindi tutti hanno un tentativo di suicidarsi, poi l'incontro con Laborde ridà vitalità e senso alla vita di tutti.
Sì, perché infatti appunto la lettura che ne ha dato Ronconi del lavoro, ecco, oltre a mettere in luce questa, no, la globalità di questa società in crisi, sull'oro dell'abisso, perché non esistono più valori collettivi, poi punta anche all'aspetto che riguarda i legami privati, personali dei personaggi.
Certo, diciamo che ognuno ha una disperazione, no? Ognuno porta una disperazione, per cui ognuno porta una disperazione, ma ognuno porta una seduzione, se non altro Vienna. Lo stesso Laborde viene sedotto dal direttore di banca, per cui lo aiuta, Laborde aiuta con questa truffa, quindi senza fini economici per se stesso, a portare i bilanci in paro di questa banca, quindi viene sedotto dal direttore, lui viene sedotto e seduce la figlia del direttore, la baronessa seduce il direttore dell'hotel, il direttore dell'hotel viene sedotto dalla baronessa con cui poi alla fine della pièce si sposerà. Sì, ci sono dei legami in cui tutto lievita molto a livello del desiderio, insomma la seduzione è molto, molto presente nella scrittura. Ma come spesso succede in questi testi, 34 praticamente tedeschi, è una seduzione molto formale, molto ben educata, molto raffinata, super raffinata.
Questa sorta di sottotesto, sottotesti, in realtà ci sono, c'erano in origine, oppure Herman Brock nella sua scrittura è più leggero di quanto magari noi non vogliamo rilevare?
Massimo. No, ma la scrittura è leggera e rimane leggero, tant'è che lo spettacolo è molto leggero. Non si può fare a meno di vedere però che non è una penna qualsiasi, ecco. Non c'è nulla a che vedere con una stessa produzione, fai conto, francese dello stesso periodo, ecco. Evidentemente i tedeschi portano qualcosa di molto più anche metafisico poi all'interno della situazione. Questo è stato anche molto rilevato dalla bellissima scenografia, cioè l'albergo è tutto bianco, siamo illuminati da particolare illuminazione al neon, per cui ci fa verdi, gialli, rossi, è molto divertente, anche molto raffinato, soprattutto le camere poi si spostano a seconda di qui, poi entra in una camera o in un'altra, per cui le camere si allargano, si stringono, come spesso poi succede con Ronconi. La scenografia fa parte anche poi della drammaturgia. Questo albergo sembra anche una specie di metafisico ospedale dove ognuno va a cercare di ritrovare vitalità. Quello che ci tengo a dire è che soprattutto la compagine della compagnia, che è molto forte, ci sono molti attori importanti, molti primi attori, e tutti i primi attori fanno anche parti più piccole, quindi diciamo è la forza della compagnia e quindi della recitazione, è la forza del suo spettacolo. Ci sono io, Gianni Bonaiuto, Massimo De Francovic, Giovanni Crippa, Pia Lanciotti, molti ragazzi della scuola, una compagine di tecnici del piccolo teatro, cioè questo è uno spettacolo di quelli che è difficile vedere, perché spettacoli come questi hanno difficoltà a girare oggi per i costi, quindi vedi uno spettacolo con tutti i costumi, cioè, spettacoli che, di prosa, dove invece siamo abituati molto ormai a vedere due o tre persone, un monologo, spettacoli su un divano, spettacoli su una sedia, ecco, questo è uno di quegli ultimi, visto poi dove andremo a finire col teatro, cioè dove ci stanno togliendo soldi da tutte le parti, per cui sarà più molto difficile vedere in tourneo, vedere in giro spettacoli di una certa qualità. Io sono sempre di questo avviso, l'importante è che il costo si veda, quando il denaro è speso a servizio di un pubblico per vedere, un po' come quello di un film in un certo senso. Certo, possiamo fare sempre dei film a basso costo e noi siamo anche abituati a fare del film a basso costo, però poi quando vedi un film di un certo di spessore, lo vedi che costa, i soldi li vedi sullo schermo, così come li vedi sul palcoscenico, godi anche tu come spettatore a vedere qualcosa anche di unico. Oggi è tutto più ridotto, io ne ho fatti uno di tanti spettacoli di Ronconi, il teatro di oggi che portiamo in giro è completamente diverso al teatro di 30 anni fa, si portavano spettacoli anche a 40 persone, 20 tecnici, cioè era veramente qualcosa di straordinario. Oggi che sono, è più possibile, c'è una mediazione in tutto questo e speriamo che possiamo ancora continuare a farlo.
Questa scenografia ha vinto anche il premio UBU l'anno scorso, quindi anche un riconoscimento ufficiale.
Molto bello è anche il movimento della scena in sincrono con il movimento degli attori, cioè non è soltanto una scena decorativa, e questo non fa bene questo, è una scena che va, si muove insieme alle parole degli attori, in un certo senso, perché ci sono 10.000 segni in cui porte vanno, porte scendono, cubi vanno, cubi scendono. Questo non per una bellezza formale, ma proprio perché è drammaturgica, insomma, serve a far andare avanti la storia. La funzione, io ho lavorato sempre nei teatri pubblici, oggi quando dici parola pubblico, diciamo qualcosa di statale, poi ti sparano, quindi fa anche... Però ho sempre creduto che il teatro non dovesse essere una vetrina, cioè aperta, fai uno spettacolo e aspetti che la gente entra, più o meno, una volta va bene, una volta va male. Credo sempre a un servizio, credo sempre che poi in fondo di un autore, in questo caso stai parlando del libretto di Sala, sia un po' una specie di mappa dove tutti puoi un po' vedere dove sei, capire che cosa stai vedendo. Insomma, il pubblico non soltanto va accarezzato, il pubblico si deve affezionare, deve trovare dei motivi diversi, se non che non andare soltanto a sedersi, vedere quello che vede, o con un teatro di evasione. Tanto voglio dire, di evasione ce ne abbiamo talmente tanta, un teatro di evasione, comici, ne abbiamo talmente tanti, che sono sintetici, non bisogna essere leggeri e che bisogna sempre essere pallosi, ma avere la possibilità di divertimento diverso, e questo è un divertimento diverso, più raffinato, più culturale, anche perché c'è una certa richiesta di tutto questo. Io ho fatto tante cose a Roma, senza Ronconi, mi sono sempre meravigliato leggendo lo scorso anno l'Iliade per 10 sere di seguito, quindi ho fatto tutti i 10 libri dell'Iliade, avendo sempre 800 persone a sera, sempre diverse, che venivano a vedere, quindi c'è una richiesta in realtà di, non ti dico di impegno, ma di cose serie, che non sono pallose, anzi sono divertenti, perché poi nessuno offre più questo genere di prodotto.
Sto guardando il testo e vedo c'è una quantità impressionante e spropositata di puntini di sospensione,
sì.
Qui.
Sì.
E come avete fatto a renderli?
No, questo ce lo siamo detti il primo giorno. Questo è un modo che certamente non è riprodotto con intonazioni o con particolari evoluzioni scenico, con particolari appoggiature, ma sono tutte battute una dentro là. Questo significa che sono tutte battute non aperte, ma che l'altro chiude, che l'altro riprende, perché soprattutto è, diciamo, dal punto di vista di Broch, è anche una dinamica linguistica che succede. I puntini significa che io riprendo una battuta, magari prima, non soltanto la precedente a me, ma quello che ci sono 3-4 precedenti a me, io rispondo a una battuta di trasversale, spesso soltanto linguisticamente, non soltanto per concetto o per tema, ma anche linguisticamente.
Che tipo di rapporto si instaura con un maestro come lui, ecco, sulla scena? Lui è il regista, voi siete gli attori, che tipo di collaborazione, che tipo di sinergia si scatena?
Lui fa parte di quei registi che non ci sono più, che fa parte dei Visconti, fa parte di Peter Stein, fa parte proprio del teatro di regia, e quindi del teatro, fa parte del teatro d'autore, cioè lui è autore di qualsiasi cosa succede in scena. Certo, come ho sempre detto, lui è il grandissimo architetto, l'architetto fautore delle cose, però ha bisogno di grandi capimastri, perché poi queste cose che lui dice vanno tradotte in scena, quindi vanno fatte proprie, vanno respirate, vanno fatte organiche. Il grande insegnamento che può dare Ronconi è soprattutto, diciamo, oggi a 75 anni, 76 anni, lo vedo come un grande maestro, ma è soprattutto etico, no? Lui ha sempre fatto un teatro in cui ha creduto, e ha creduto fino all'ultimo, cioè crede fino all'ultimo in questo modo di lavorare, lavora 12 ore, il lavoro non si ferma mai, cioè crede che il mondo giri intorno al teatro, e questo è molto faticoso per chi gli sta vicino, no? bisogna prendere anche delle distanze di fronte a questa immagine del mondo, perché se no ti tritura, ti macella, insomma è molto faticoso. Anni fa io sono stato male durante uno spettacolo che durava 9 ore a Torino per le Olimpiadi, proprio perché si andava oltre certi limiti. Molto spesso invece, come in questo caso, lui si diverte quando ha una materia più piccola, una materia più in cui non deve scavare molto, e allora arrivano quegli spettacoli in cui sono delle chicche, insomma, sono delle piccole cose dove tutto è a posto, e dove soprattutto ciò a cui si tiene veramente è la recitazione degli attori, che è una cosa un po' che oggi non sa fare più nessuno. E così io ritengo il grande maestro Ronconi, è proprio perché Ronconi ti fa vedere come si fa una parte. i grandi registi, che ce ne sono, grandissimi, magari si esprimono in modo diverso, sono più d'immagine, sono più, ma come si fa la parte, come si parla, come si respira, come si questa parte viene applicata al corpo, come ti puoi inventare una figura, come ti puoi inventare un personaggio, sono ormai molto pochi a dirti.
Anche la musica, anche i suoni fanno parte di questa idea di teatro totale, di messa in scena totale, no? di Ronconi. Ecco, come si è regolato per questo spettacolo?
Sai, lui è un collaboratore ormai da anni, si chiama Paolo Terni, che in realtà è quello che insegna storia della musica all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, il quale ha una grande sintonia con Luca, cioè porta Ronconi è una specie di insomma, è onnivoro, per cui succede così, ti spiego esattamente come succede. Paolo Terni porta, a seconda di scelte, 20-30 pezzi. Luca li sente in silenzio lì mentre montano la scena, eccetera, scegliendo questo, quello, e lui ha una, diciamo, ha un rapporto con la musica soprattutto come codice, quindi questa musica serve in realtà a unire dei pezzi delle scene. Ad esempio, non c'è quasi mai musica sotto le battute, anche perché lui dice sempre che sono due codici diversi, quindi quasi mai ci sono queste, diciamo, atmosfere che si uniscono. Qui credo che ci siano dei pezzi di Britten, fra l'altro, che è molto bella e molto giusta, che danno in un certo senso un'atmosfera un po' da vecchio film di Hitchcock, ecco, voglio dire, una specie di un film di Hitchcock a colori. Credo che usi la musica proprio come memoria, spesso per ricordare, spesso per suscitare visioni, specialmente cinematografiche.